SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
La cucina italiana è la più amata al mondo ed è molto popolare anche in Australia, con piatti conosciuti da tutti o quasi, ma anche specialità regionali da scoprire e amare solo sul posto, nelle piccole trattorie italiane, magari non lontano dalle terre che ne producono gli ingredienti. E poi ci sono loro. I segreti nascosti, i piatti che si condividono solo in famiglia o nei ristoranti più tradizionali, che non finiscono spesso su Instagram. Rari, confinati in zone ristrette. A volte illegali, ma adorati e parte dell'identità stessa per alcuni italiani. Ma nessun altro lo sa. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie podcast vi racconterò la storia di sei piatti.
A little bit disgusting, actually.
I like it too much.
Oh my god, yuck!
Delicious.
Bruttini magari, ma che offrono un ritratto inedito dell'Italia, della cucina italiana e dell'amore degli italiani per il cibo. Perché si sa, ogni scarrafone è bello a mamma sua. Napoli. La cucina napoletana è tra le più amate nel mondo, con la regina della cucina italiana, naturalmente, la pizza. Meravigliosi anche i tanti dolci, troppi da elencare. E oggi ve ne raccontiamo uno che a Napoli è tipico del carnevale e che già nel nome sorprende. A sentirlo non sembrerebbe un dolce. E invece...
chocolate mousse or something like that? Yeah, that's what I can see there.
That looks absolutely amazing, yes. I'd very much like to try that.
It looks nice.
Of course I'd give it a go. It looks really appetizing and...
it has some pig's blood in it.
Oh!
I was not expecting that. Give it a go.
No.
How does that work? How can it be pig as a dessert?
Oggi parliamo del sanguinaccio assieme a Federica Andresani, chef e proprietaria del ristorante Fico di Hobart. Ciao Federica e benvenuta.
Ciao, grazie.
Allora, andiamo subito al sodo, Federica. Perché il sanguinaccio ha questo nome?
Sanguinaccio ha questo nome perché in passato si faceva con il sangue di maiale, tradizionalmente una crema che si mangia accompagnato da chiacchiere, un impasto che poi viene fritto. Sì, ma il sanguinaccio si chiama così perché appunto è fatto con il sangue di maiale.
Fatto però... con il sangue di maiale, ma ad una chef fa impressione il sangue?
No. No, magari fa impressione il sangue messo in un dolce, una cosa non proprio comune, ma no, non ad uno chef sicuramente no.
Ci sei abituata, diciamo, non ti scandalizza,
sì,
non ti sorprende.
No.
Che aspetto ha il sanguinaccio, se dovessi descriverlo? Mi pare di aver capito che può avere anche diverse forme.
Il classico è una crema, sembra una crema al cioccolato, tipo una crema pasticcera al cioccolato, diciamo così. Poi a volte è un poco più solido, quasi come un budino.
E ci sono molte versioni del sanguinaccio in giro per l'Italia, tra Basilicata, Calabria e non solo.
Conosco benissimo le altre versioni, anzi in realtà sapevo soltanto che si facesse a Napoli. Originariamente il sanguinaccio si faceva con il sangue di maiale, cioccolato, cacao, c'erano dei pinoli sopra a volte anche. Veniva fatto con il sangue di maiale perché ovviamente prima a Napoli o più o meno in tutta Italia c'erano le fattorie, l'animale veniva ucciso e si usavano tutte le parti del maiale, quindi usavi dal muso, dalla coda, le zampe, e appena si ammazzava il maiale il sangue veniva preso subito, e quando il sangue era caldo, ancora caldo, si mescolava appunto con il cioccolato e tutti gli altri ingredienti, perché altrimenti il sangue si coagulava troppo presto e quindi tu lo dovevi usare da caldo.
Mi piace come lo racconti così normalmente, c'è gente qui che penso stia ascoltando che sembra quasi un film dell'orrore forse.
Ma se pensiamo che comunque mangi la fettina di maiale, comunque viene dal maiale intero, perché dovresti buttare il cuore, il fegato, il sangue, tu ce ne sapresti, insomma è una cosa abbastanza normale, mi sa.
Perché si utilizzava il sangue in un dolce secondo te?
Credo che perché il sangue di maiale o comunque il sangue in generale aveva questa consistenza cremosa dopo quando lo mischiavi, quindi adesso si usa soltanto il cioccolato fondente che aiuta ovviamente a rendere la crema più solida, e credo che appunto sono quasi sicura che il sangue aiutasse la consistenza del dolce più che altro, invece di usare tipo la farina di mais o troppo cioccolato. Ci usava il sangue.
E ora che appunto il sangue di maiale è illegale, non si può vendere più in Italia, viene sostituito in che modo?
Viene sostituito soltanto, cioè è quasi come se fosse una crema pasticcera con il cioccolato, cioè gli ingredienti sono soltanto zucchero, cioccolato, farina, latte, cacao amaro e a volte si usa anche la cannella in polvere.
L'addensante è
la farina. Farina, esatto. Sì.
Un po' diverso dal sangue, ok.
Un po' diverso.
Chi mangia o beve sangue è un mostro nel nostro immaginario. Ma mangiare carne, con l'esclusione di chi è vegetariano o vegano, è perfettamente normale. Come si spiega? Non con la logica. Infatti il sangue contiene proteine, ferro, vitamina D e molti altri nutrienti e costituisce una componente importante nel peso dell'animale, anche più del 10%. Ne ho parlato con il professor Lou Hoffman, che insegna scienza della carne all'Università del Queensland.
A volte dico che non si dovrebbe criticare l'agricoltura con la bocca piena a pancia piena. E credo che invece sia quello che succede. Se pensiamo ai nostri antenati, quando uccidevano un animale, ne utilizzavano tutto quello che potevano, compreso il sangue. Il sangue ha un altissimo contenuto di ferro e molte diete, specie nei paesi occidentali, sono carenti in ferro. Il sangue è un'ottima fonte di ferro biodisponibile, facilmente assorbibile dal corpo umano. Uno dei problemi delle diete occidentali è che non assumiamo ferro a sufficienza, perché ci stiamo allontanando da una dieta in cui la carne rossa è prevalente, preferendo la carne bianca. Ci sono ancora piatti e paesi in cui il sangue è utilizzato come alimento. Nell'Africa orientale, ad esempio, il sangue viene estratto dalle mucche e usato assieme al latte. Mischiato al latte, il sangue diventa una bevanda, una specie di sana bevanda fresca. Il punto con il sangue è che deve essere utilizzato rapidamente dopo essere stato raccolto, cotto, congelato o qualsiasi altro processo, altrimenti potrebbe essere terreno fertile per i microbi.
Tu ti ricordi quando lo mangiavi il sanguinaccio? Da piccolo, immagino.
Sì, ero piccola e si faceva ancora con il sangue di maiale quando mia zia lo faceva. Mia mamma non l'ha mai fatto, mia mamma lo faceva, ma lo faceva soltanto con il cioccolato e basta. Io in realtà quando lo mangiavo ed ero piccola non sapevo neanche che fosse fatto con il sangue di maiale, ma mi ricordo sempre a carnevale, a volte anche a Natale lo faceva mia zia, perché si ammazzava il maiale a novembre e non so, mi sa che lo faceva anche in quel periodo lì. Faceva la crema ed era sempre sempre soltanto servito con le chiacchiere. Io lo mangiavo anche soltanto con il cucchiaio, in realtà.
Buono, è meglio della Nutella il sanguinaccio.
Quasi.
Quindi diciamo che ai bambini non viene detto da dove arriva.
Non a me in particolare, ma io credo che se me l'avessero detto non mi sarei impressionata più di tanto, sinceramente. Io mi ricordo che noi andavamo a comprare i polli e ammazzavano il pollo di fronte a me, insomma, lo spennavano e era una cosa abbastanza normale.
Un po' diverso da, diciamo, come siamo abituati oggi nelle grandi città.
Ah sì, ma devo dire che in Tasmania è molto simile, la Tasmania è molto simile a dove sono nata io, insomma.
Ah sì, spiegami.
sì, noi siamo di animali interi, insomma, prendiamo i piccioni e ce lo ammazzano davanti a noi.
Non è abbastanza... I piccioni?
Sì, cioè, ma adesso non lo vende più, ma c'è Phil, che vive a 20 minuti da Hobart, che ha un allevamento di piccioni, non ne ha tantissimi, ha tipo 200 piccioni, adesso sfortunatamente lui non sta molto bene, quindi non lo fa più, ma gli dà da mangiare lui i semi con le mani, così, li imbocca quasi e poi li uccide lui con le sue mani, e la moglie poi li spenna e poi li vendono.
Li mangi anche sul posto? Ti porti a casa per cucinarli?
No, li portiamo a casa.
Il piccione, ok, non lo sapevo, perché per noi il piccione è un animale, insomma, come dire, pubblico, che gira per le strade.
Veramente? No, noi siamo un sacco di caccia, il piccione è uno degli animali, i nostri animali preferiti da cucinare, da mangiare. Oscar, il mio marito, è un fan.
Del piccione, ok, ma torniamo al sanguinaggio allora. Vogliamo raccontare la ricetta? Ripetiamo quello che ci serve e poi vediamo come realizzarlo.
Usiamo 400 g di zucchero, 300 g di cioccolato fondente, 40 g di farina, se vuoi della vaniglia e della cannella, 1 litro di latte e 100 g di cacao in polvere. Questa è la ricetta base, senza sangue. Mescoliamo in una pentola abbastanza grande, senza il fuoco del cacao, lo zucchero, la farina, e dopo piano piano si aggiunge il latte. Accendiamo il fuoco e mescoliamo pian piano, e bisogna farlo bollire. Si continua a mescolare anche quando si spegne la fiamma, e dopo si mette il cioccolato fondente, la cannella e la vaniglia. E poi si lascia raffreddare e si lascia in frigorifero, diventa come una cassa, come una crema pasticcera quasi. E poi si mangia con le chiacchiere o, se lo vuoi, lo mangia con il cucchiaio.
Mi hai detto prima che quando tu da piccola mangiavi il sanguinaccio eri tranquilla, era come un qualsiasi altro dolce, giusto? Anzi, magari ti piaceva molto?
Sì, tantissimo. Ma in realtà nella ricetta originale, che si testa con il maiale, si usava il vin cotto invece del latte. Quindi è una ricetta completamente diversa quella che c'era prima, in realtà.
Un po' più adulta sembrerebbe, col sangue con il vino, però alla fine i bambini la mangiavano lo stesso, altri tempi. E tu non l'hai mai preparato qui in Australia, o l'hai mai proposto a qualche australiano? Ce lo chiedeva anche Annalisa Cercone, che ha realizzato il podcast in inglese per il sanguinaccio.
In realtà no, non l'abbiamo mai fatto qui, non l'ho mai proposto a nessuno. Devo dire che perché... quando ero abbastanza giovane, me ne sono andata da Napoli, ho tralasciato un bel po' la cucina napoletana. Faccio sì il ragù, quello che è, ma non i classici non li ho più fatti poi dopo, non li ho più mangiati neanche. Un poco triste, ma sì, lo rifarò.
Ti è mai capitato di comprare il sangue dal macellaio?
No, mai.
No, perché in Australia ho scoperto che in realtà si può fare, non è proibito come in Italia.
Non lo sapevo, lo puoi comprare congelato o fresco?
E questo non lo so.
Perché molti alimenti che per esempio in Italia sono illegali, in Australia li puoi comprare, però li devi comprare congelati.
Per esempio?
Anche soltanto, ti dicevo il fatto che compravamo i piccioni prima, per esempio, ma il signore che ci vende i piccioni li deve congelare e poi ce li deve dare, non so perché.
Ma non te lo può dare direttamente?
Non lo può dare fresco, però cioè, lo congela per un giorno e poi ce lo può dare. Mi sa che sia per una, come si dice, safety, no? Che ammazza dei germi, dei batteri particolari, il fatto che lo congeli è come se eventualmente cuoci un prodotto, no? Ammazza dei batteri, dei germi, quando lo cuoci o quando lo congeli. Sarà la stessa cosa con più che altro animali o organi, tipo le animelle, non le ho mai trovate fresche. Il cuore e il fegato si trova fresco, ma altre interiora io non l'ho mai trovate fresche.
Uno dei motivi che rendono difficile la preparazione del sanguinaccio tradizionale in Italia è che la vendita del sangue di maiale è stata resa illegale nel 1992. Il suo utilizzo quindi rimane possibile solo a chi riesce ad estrarlo direttamente, in campagna. Emiko Davis, autrice di molti libri di cucina che ora vive in Toscana, e Francesco Mannelli, executive chef al Mode Kitchen Bar al Four Seasons Hotel di Sydney, sono stati i nostri ospiti nell'episodio dedicato al cibreo fiorentino. Entrambi mi hanno raccontato delle loro sanguinose esperienze in cucina down under, tra Sydney e Melbourne, dove acquistare il sangue di maiale continua ad essere possibile.
Lavoravo in questo bistro inglese con Jeremy Strode, che era uno chef molto famoso di origine inglese. Ha lavorato tanto anche a Melbourne lui, poi si era trasferito qui a Sydney, e quando ha aperto il ristorante io ero il suo sous chef, e facevamo questo boudin noir praticamente. È un tipo una salsiccia dove usi tanto sangue anche dentro.
Sì.
E compravamo questo sangue di maiale, sembravano proprio bottiglie del latte da 2 litri, però erano piene di sangue del maiale. Quello lo trovavamo facile.
Beh, non al supermercato, però.
No, però sono convinto che sia abbastanza facile da trovare in alcuni posti.
E tu, amico, come sei riuscita a fare il sanguinaccio?
Ho girato tutte le macellerie che conoscevo, che erano gli italiani, perché pensavo fosse più semplice trovare, spiegare quello che volevo fare, il sanguinaccio con il sangue di maiale. E le prime due non me lo vendevano. E invece sono andata poi a Carlton, a Melbourne, ho trovato qualcuno che mi ha detto di tornare il giorno dopo. Lui mi ha dato il sangue in un sacco di plastica, un pacchetto di plastica, tipo 2 litri di sangue.
Okay.
Con questo sangue ho fatto il sanguinaccio con il cioccolato, e quindi mischiato con cioccolato fondente e zucchero. E viene proprio un budino di cioccolato molto molto buono, e visto che avevo fatto tipo 2 litri di questo budino di cioccolato, con il resto l'avevo congelato per fare gelato al sanguinaccio, e quello è venuto ancora più buono secondo me.
Il gelato col sangue,
il
fantastico.
Gelato di sangue, sì.
Ciao, sono Federica Andrizzani e oggi assaggeremo il sanguinaccio.
Ci sono anche diverse preparazioni nella cucina internazionale, diciamo, al di là di quella italiana, che usano il sangue. A te è mai capitato di cucinare con il sangue?
No, ma ho mangiato spesso la salsiccia con il sangue, che è tipicamente francese, che è molto, va di moda molto adesso, devo dire, anche qua in Hobart tutti quanti la vendono.
Una salsiccia francese, dicevi?
Sì, è classica francese, boudin noir.
E piace molto a Hobart in questo...
Sì, fanno sandwich con la... Sì, un poco strano, ma, no, ma è buona però, è... In realtà non sa molto di interiora, non sa di sangue, non è molto ferrosa, molto buona.
Mi piace, non è molto ferrosa, mi piace.
No, perché il sangue ha questo risultato, certo, ferroso. Mettono tante spezie all'interno, quindi ovviamente coprono un po' quel sapore del sangue. Mm.
Sì, forse fa anche un pochino meno impressione rispetto a pensarlo in un dolce, magari.
Sì.
E tu invece qual è la cosa più strana che hai mangiato? Qual è l'ingrediente, diciamo così, più disgustoso, un po' più particolare, un po' più problematico che hai utilizzato in cucina?
Che ho mangiato, non ho utilizzato, è stato un paio di mesi fa. Siamo andati... Cioè, praticamente Luke Burgess, che è uno chef, che aveva il ristorante Garagist a Hobart, l'ha chiuso tipo 5 anni fa quando non abbiamo aperto il ristorante. E lui adesso sta facendo dei pop-up, e lui ha cucinato per noi e per il nostro staff, e ci ha servito questo piatto, che ci ha detto dopo cosa fosse, dopo aver mangiato un paio di cucchiai.
Si fa spesso così, che cos'era?
Era coperto da salsa di pomodoro e pecorino sopra, ed era sperma di pesce.
Ok.
E ti dico che non lo rimangerò. Ma anche prima di avercelo detto, io dicevo, una consistenza stranissima, tipo tofu però quello morbido.
Ok. E il gusto, scusa se insisto?
Non c'ha tanto sapore, anche perché poi l'ha coperto con questa salsa al pomodoro e
okay.
Sopra, ovviamente per probabilmente coprire il sapore.
Okay.
Non è stata una delle cose mie preferite. Io sono apertissima a mangiare tutto, ma anche quando me l'ha detto, ho detto ok, va bene, ma non è che...
No, assaggiare tutto poi non è che bisogna ripetere per forza, no?
Esatto. Invece cosa che mi piace cucinare, una cosa un po' strana, no strana, un po' diversa insomma, è il cervello dell'agnello, che non è assolutamente strano per una persona italiana, e noi lo facciamo in tempura.
Beh, per qualcuno
con...
sì.
Noi lo facciamo, l'abbiamo fatto in tempura all'inizio, poi dopo l'abbiamo usato in dei tortelli, abbiamo fatto una mousse di cervello, l'abbiamo messo nei tortelli, e in realtà è piaciuto tantissimo.
E che forse nel tortello diciamo che non sai più che cosa è in realtà, no?
In realtà sì, però è solo e soltanto il cervello, cioè una mousse che fa è quello del cervello, ma la cosa buona del cervello è che non ha un sapore troppo forte, ma la consistenza, perché è molto morbido, soffice.
Immagino la gente che ci ascolta, dopo il sangue pure il cervello morbido, lo sperma del pesce, che diranno, ma cosa si mangia?
No, il cervello a me piace, devo dire, no, lo spermo del pesce no.
Ok, no. E su questo ringraziamo tantissimo Federica Andrisani, chef e proprietario del ristorante Fico di Hobart, per questo viaggio nel passato così un po' truculento, ma che a noi oggi magari sembra orribile, ma che non molti anni fa era assolutamente normale, e anzi noi ancora oggi nelle campagne italiane e anche forse in Australia da qualche parte. Grazie Federica.
Grazie a te.
Grazie per averci seguito in questo viaggio. Potete riascoltare Scarafoni in Cucina sulla vostra app per podcast preferita o direttamente sulla app SBS Radio. Sono Massimiliano Gugole, conduttore ed autore di questo podcast, realizzato con il supporto della produttrice esecutiva di SBS Italian Magica Fossati e con la collaborazione di Max Gosford, Rachel Sidley, Caroline Gates e John Dexter. Un ringraziamento speciale alla squadra di SBS Food per il loro aiuto. Scopri altri podcast e articoli di SBS Italian sul sito sbs.com.au/italian.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.